Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio, riprendiamo le nostre catechesi e mai ci approssimiamo alle celebrazioni natalizie, quindi vorremmo proporre una tematica in qualche modo attinente alle prossime, ormai imminenti appunto, celebrazioni del Santo Natale. Quindi parliamo di Gesù Cristo e svilupperemo due punti, cercheremo di rispondere a due domande fondamentalmente. Che cosa dice innanzitutto la storia di Gesù? E secondo punto importante, che cosa invece ci insegna la fede riguardo a nostro Signore Gesù Cristo. Dunque, il cristianesimo, ripeto, questa storia ci informa che il suo fondatore Gesù Cristo è morto per salvare l'umanità intera da un pericolo mortale, cioè l'inferno, al quale tutti eravamo destinati dopo il peccato di Adamo ed Eva. Inoltre il cristianesimo annuncia che Gesù Cristo è stato ucciso, crocifisso, ma poi è risorto ed è tornato a vivere. E quindi, sempre stando al cristianesimo, anche ad ogni uomo toccherà di risorgere, quindi di affrontare un giudizio da parte di Dio per essere destinato alla gioia, alla disperazione eterna. E questo in base alle opere compiute in vita. Ora c'è da dire questo, che fino al XVIII secolo a nessuno, nemmeno ai nemici più agguerriti della religione cristiana, era mai venuto in mente di negare l'esistenza storica di Gesù. Ma viviamo in tempi di forte scristianizzazione in cui si mette in dubbio l'esistenza di Cristo, definita da qualcuno puramente mitologica, fantastica, inventata. Pensate che l'enciclopedia sovietica, ai tempi quindi, per fare un esempio, si schierava su questa posizione, no? Ma anche alcuni intellettuali di casa nostra sono della stessa idea. Quindi è di questo che vogliamo allora verificare, no? Cosa ci dice la storia riguardo a Gesù, perché la storia ci offre dei dati importanti, la storia ci dice che Gesù Cristo è un personaggio appunto vero, realmente esistito. Pensiamo, tra i documenti storici che dobbiamo passare in rassegna, dobbiamo considerare, abbiamo questa distinzione, documenti in ambito cristiano, che sono i Vangeli, scritti da San Matteo, un ex esattore delle tasse, da un medico, San Luca, da un giovane che per qualche tempo fu segretario dell'Apostolo Pietro, cioè San Marco, e ad un anziano che fu tra i pochi ad ascoltare le parole di Gesù in croce, cioè San Giovanni, tutti vissuti nel primo secolo. Questi quattro testimoni cristiani, hanno messo per iscritto i ricordi di quanto accaduto oltre 2000 anni or sono, lasciandoci così i Vangeli le prove più preziose riguardo l'esistenza di Gesù. Questo però è chiaro in ambito cristiano, i Vangeli sono documenti storici, ma anche anche in ambito non cristiano, anche in ambito non cristiano, troviamo dei riferimenti a Gesù. Dico, è da sottolineare questo fatto in ambito non cristiano, cioè perché dico questo? Perché l'ambito non cristiano, capite, cioè intendiamo il mondo romano e il mondo ebraico, quindi due mondi che non avevano assolutamente interesse a parlare di Gesù. Ma come vediamo, i storici relativi, storici che appartengono a questo mondo, a questa cultura, mondo romano e mondo ebraico, se parlano di Gesù è perché da storici evidentemente non possono sottacere, negare quello che le cose come stanno. Lo storico deve riferire i fatti. Certo, dice, la scarsità di informazioni provenienti da questi ambienti non cristiani non deve preoccupare ed è perfettamente comprensibile. La fine è da considerare, la fine, diciamo da un punto di vista umano, ingloriosa del suo fondatore, no? Crocifisso con l'infamante accusa di avere bestemmiato perché si era fatto uguale a Dio, cioè questo certamente non suscitava l'interesse degli storici pagani dell'epoca. C'è da dire questo. E ripeto, anche il mondo ebraico non ha interesse a parlare di Gesù, se talvolta lo ricorda, lo fa con disprezzo e con offese. Ma ripeto, entrambi, come abbiamo detto, sono due mondi che non hanno interesse a parlare di Gesù. Ma le testimonianze sono riportate perché sono inequivocabili. Una, ecco, in ambito ebraico, una prima traccia, una prima testimonianza, la troviamo in, ecco, passando così in rassegna, no? Queste testimonianze pagano e giudaiche. Una prima traccia la troviamo in una prima testimonianza, quella relativa di Flavio Giuseppe, storico giudeo, nato a Gerusalemme verso il 37-39 d.C., capo della rivolta antiromana dell'anno 66, sconfitto, decise di passare al nemico, divenendo fedele servitore del comandante romano Vespasiano, futuro imperatore. Ecco, Flavio Giuseppe mostra di conoscere bene, molto bene i fatti di cui parla, cioè per averli vissuti in prima persona. Quindi in genere gli studiosi lo accreditano come storico sostanzialmente attendibile. Alla fine del primo secolo scrive le Antichità Giudaiche. In quest'opera troviamo tre riferimenti a Gesù e ai cristiani. Il primo riferimento tratta della morte onorevole di Giovanni Battista. Il secondo informa della morte di Giacomo, che Flavio Giuseppe qualifica come fratello di Gesù chiamato il Cristo. Il terzo, il più noto, è conosciuto come Testimonium Flavianum. Riportiamo proprio questo testo perché è molto importante ai fini del nostro discorso. Allora, scrive così Flavio Giuseppe. Ora ci fu verso questo tempo Gesù un uomo sapiente, seppure bisogna chiamarlo uomo. Era infatti facitore di opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità. E attirò a sé molti giudei, anche molti dei greci. Costui era il Cristo, e avendo Pilato, per denuncia degli uomini principali fra noi, punito lui di croce, non cessarono coloro che da principio lo avevano amato. Egli infatti comparve loro al terzo giorno nuovamente vivo, avendo già detto i divini profeti, queste e migliaia di altre cose mirabili riguardo a lui. E ancora adesso non è venuta meno la tribù di quelli che da costui sono chiamati i cristiani. I cristiani. Ora, come emerge da questa testimonianza, Flavio Giuseppe alla fine del primo secolo sarebbe stato a conoscenza non solo dell'esistenza di Cristo, no? Ma anche dei suoi poteri, cioè della sua funzione messianica e di quello straordinario avvenimento che va sotto il nome di risurrezione dai morti. Si nota quindi un particolare tono elogiativo nei confronti di Gesù, un tono che secondo alcuni studiosi difficilmente un giudeo non cristiano avrebbe usato nei confronti di Gesù di Nazaret. Ecco perché alcuni storici ritengono che questo passo sia stato così interpolato da un'ignota mano cristiana prima di giungere a Eusebio di Cesarea, il grande storico della Chiesa del IV secolo che lo riporta nella sua celeberrima Historia Ecclesiastica. Ma in ogni caso, a parte tutto, a parte il discorso dei toni elogiativi, apologetici, resta il fatto che Flavio Giuseppe ha sentito parlare di Gesù, dei cristiani, e quindi da storico ne scrive senza mettere in dubbio la sua esistenza, cioè questo è molto importante. Anche se c'è da dire che alcuni anni fa uno studioso ebreo è riuscito a scoprire la probabile versione originale del Testimonium Flavianum, ce ne dà notizia Vittorio Messori nel suo libro Ipotesi su Gesù. Scrive così Vittorio Messori. Nel 1971 una scoperta forse decisiva è venuta dal professore Shlomo Finess dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Come titolò il suo articolo il 14 febbraio del 1972 il quotidiano International Herald Tribune, gli ebrei portano le prove dell'esistenza di Gesù. Il professor Pines, infatti, notò per primo che del testo su Cristo nell'antichità si possedeva un'altra versione diversa da quella giudicata e inquinata dalle edizioni classiche. Quella versione è contenuta in un'opera araba del X secolo, la Storia universale di Agapio, vescovo di Erapolis in Siria. Agapio riporta il Testimonium Flavianum senza quelle espressioni di fede che lo facevano rifiutare dagli studiosi. Ora, osserva tra l'altro Pines, sembra incredibile che un vescovo cristiano abbia minimizzato il testo di Flavio Giuseppe, togliendogli, se c'erano, i termini lusinghieri su Gesù. Inoltre, varie testimonianze di autori antichi, Origene, Girolamo, Michele Sirano, sembrano confermare che il professore ebreo contemporaneo avrebbe davvero scoperto la versione originale della testimonianza di Flavio. Se è così, dice Pines, abbiamo qui la più antica testimonianza scritta di origine non cristiana che riguardi Gesù. Ed ecco il brano di Flavio Giuseppe, così come riportato da Agapio nella versione dell'Università Ebraica di Gerusalemme. A quell'epoca viveva un saggio di nome Gesù. La sua condotta era buona ed era stimato per la sua virtù. Numerosi furono quelli che tra i giudei e le altre nazioni divennero suoi discepoli. Pilato lo condannò ad essere crocifisso e a morire, ma coloro che erano divenuti suoi discepoli non smisero di seguire il suo insegnamento. Essi raccontarono che era apparso loro 3 giorni dopo la sua crocifissione, che era vivo. Forse era il Messia di cui i profeti hanno raccontato tante meraviglie. Ora, anche in questa versione, ripeto, secondo questo studioso Shlomo Pines, la versione originaria del Testimonium Flavianum, anche in questa versione risulta evidente che Flavio Giuseppe non metteva in discussione l'esistenza reale di Gesù. Questo è importante perché questa testimonianza ci viene offerta da uno storico non cristiano e quindi proviene da un ambiente che certamente un ambiente che sì, è certo dell'esistenza di Gesù, ma non ne accoglie il messaggio, quindi un ambiente non interessato. Ma abbiamo anche altre testimonianze, non è l'unica. Due decenni dopo, cioè verso il 112 d.C., il governatore Plinio il Giovane scrive una lettera all'imperatore Traiano. In questa lettera non si parla di Gesù, ma si accenna ai cristiani, quali in Bitinia, cioè l'attuale Turchia, regione posta sotto il suo comando, erano abituati a radunarsi prima del levar del sole per cantare un carme a Cristo come a un Dio. Allora, Plinio chiede lumi all'imperatore riguardo, cioè chiede consiglio all'imperatore riguardo l'atteggiamento da tenere nei confronti dei cristiani. Egli sa che in base alla legge vanno condannati con l'accusa di impietà, perché rifiutano di credere nella religione ufficiale dell'impero e mancano di rispetto verso l'imperatore. Denuncia inoltre che i cristiani sono in gran numero nelle città e nelle campagne, ma considera innocue le loro riunioni e sa che con giuramento si obbligano a non commettere furti, a non commettere adulteri, a restituire i prestiti, a non tradire la fede. Ora, la risposta di Traiano non si fa attendere, anzi, l'imperatore dispone che i cristiani non devono essere ricercati, ma possono essere perseguitati solo se denunciati da qualcuno, purché non anonimo, salvo che sacrificando agli dèi dell'impero non rinneghino la loro fede. Ora, questa lettera di Plinio il Giovane ci impone qualche riflessione. Nei primi anni del secondo secolo vi erano cristiani che si radunavano per rendere gloria a Cristo come a Dio. Ora, se anche l'esistenza di Gesù fosse stata solo un'invenzione mitologica, ebbene questa doveva risalire almeno al primo secolo, quindi in un'epoca molto vicina alla vita del Nazareno, di Gesù, quando cioè potevano insorgere molti testimoni in grado di smascherare il pericoloso inganno. Invece di questi non abbiamo notizie. E anche Plinio non fa alcun cenno di presunte invenzioni. Al contrario, dà per scontato ciò che ai suoi tempi era tranquillamente accettato. Un certo Gesù era effettivamente esistito qualche decennio prima. Ma ancora un'altra testimonianza a favore dell'esistenza storica di Gesù. Nel 117 lo storico Tacito scrive nei suoi annali che Nerone, per evitare sospetti che potevano colpirlo a causa dell'incendio di Roma avvenuto nel 64 d.C., scrive così Tacito, cito testualmente, ne presentò come rei e colpì con supplizi raffinatissimi coloro che il volgo, odiandoli per i loro delitti, chiamava cristiani. L'autore di questa denominazione, Cristo, sotto l'impero di Tiberio, imperatore dal 14 al 37 d.C., era stato condannato a supplizio dal procuratore Ponzio Pilato, ma repressa per il momento l'esiziale superstizione rompeva di nuovo, non solo per la Giudea origine di quel male, ma anche per l'urbe, ove da ogni parte confluiscono tutte le cose atroci e vergognose. Quindi allora, cosa dobbiamo dire? Vediamo che Tacito aveva nei confronti dei cristiani e della loro religione una pessima opinione, quindi un atteggiamento chiarissimamente ostile, ma questo non è sufficiente per spingerlo ad accusare i cristiani di essersi inventati l'esistenza di Cristo. Ma un'altra cosa molto importante che ci riferisce Tacito è questa, che nel 64 a Roma vi era gente che si professava cristiana, quindi seguace di quel Cristo che era morto poco più di 30 anni prima. Ora, nulla, anzi, possiamo tranquillamente pensare che qualcuno della comunità romana, prima di trasferirsi dalla Palestina a Roma, abbia conosciuto personalmente Gesù, e questo tra gli altri il caso di Simon Pietro. Ma a noi interessa sottolineare che se l'esistenza di Cristo fosse stata inventata, qualcuno a Roma l'avrebbe certamente contestata, e a Tacito di questa falsificazione ne sarebbe giunta, cioè in qualche modo sarebbe giunta a conoscenza di esso. Invece non, e questo è importante, non ci dà notizia alcuna di queste contestazioni. Quindi un altro, diciamo, un terzo punto a favore dell'esistenza storica di Gesù. Ma citiamo ancora lo storico Svetonio. Lo storico Svetonio, verso l'anno 120, ci lascia una indicazione precisa sui cristiani, quali a suo dire, e come aveva rilevato Tacito, sotto Nerone furono sottoposti a supplizi, razza di uomini di una superstizione nuova e malefica. Quindi anche qui vedete chiarissimamente, amici carissimi, che il giudizio di Svetonio sui cristiani è fortemente negativo. Quindi Svetonio avrebbe avuto tutte, dal suo punto di vista, voglio dire, tutte le ragioni a svergognare, no? A smascherare questa superstizione nuova e malefica. Se appena avesse saputo che era fondata su un personaggio mitologico mai esistito. Invece anche in questo caso non troviamo accuse di questo genere. Egli poi ci informa che durante l'impero di Claudio, imperatore dal 41 al 54, predecessore di Nerone, furono espulsi da Roma i giudei, i quali ad impulso di Cresto facevano frequenti tumulti. Quindi una citazione testuale. Con tutta probabilità l'espulsione citata da Svetonio avvenne tra il 49 e il 50 d.C. Tutti gli studiosi concordano nel ritenere che quel Cresto di cui parla Svetonio altri non sia che il Cristo, e Svetonio, conoscendo troppo poco i cristiani, lo crede presente a Roma. Quello che è il dato importante fornito da questa testimonianza è questo, che meno di 20 anni dopo la morte di Cristo a Roma vi è già una comunità di suoi seguaci. Quindi capite, è certamente passato troppo poco tempo per inventare l'esistenza di un Messia senza rischiare di essere scoperti e denunciati. Quindi un quarto punto a favore dell'esistenza storica di Gesù. Qualche decennio, alcuni decenni fa, è stato scoperto un altro documento, una lettera che uno storico siriaco di nome Marabar Sarapion indirizza a suo figlio nell'anno 73 d.C. In questa lettera viene ricordato come i giudei avrebbero messo a morte il loro saggio re, dove il riferimento a Gesù, cioè non si fa il nome, ma è comunque chiaro, insomma. Anche, non solo, ma anche gli avversari accaniti del cristianesimo non contestano l'esistenza storica di Gesù. Pensiamo ad esempio al filosofo di nome Celso, vissuto nel secondo secolo, autore di scritti polemici contro la nuova religione. Ora, ciò che noi conosciamo di lui proviene da Origene, che scrisse un'opera per confutarlo, Contra Celsum. Ecco, tra il 178 e il 180, Celso pubblicò in due libri uno scritto fortemente polemico nei confronti del cristianesimo. Egli mostra di conoscere bene la Bibbia, la letteratura cristiana apologetica dei primi secoli. Ora, parlando dei cristiani, non conosce mezzi termini, li accusa di ignoranza, di fanatismo, di superstizione. Accusa Gesù di essere stato un ciarlatano, in possesso di arti magiche con le quali si spiegherebbero i miracoli che gli vengono accreditati. E in genere per la sua violenza verbale, Celso viene considerato e può essere considerato il Voltaire del secondo secolo. Ma tuttavia, nonostante questa avversione, Celso non ha mai messo in dubbio l'esistenza storica di Gesù Cristo. Cioè, per attaccare i cristiani, Celso si serve di tutti gli argomenti a sua disposizione, ma non si serve dell'unico che avrebbe praticamente, cioè quello potremmo dire vincente, no? Cioè quello di essersi inventato l'esistenza di Cristo. Bene. A questo punto, facciamo il nostro break musicale e ci concediamo così una pausa di riflessione e tra qualche minuto riprenderemo il nostro discorso. Allora, via col break. Bene, amici carissimi, e dopo questo break musicale, allora riprendiamo la nostra catechesi avviandoci così in conclusione della nostra trasmissione. Allora, ci siamo quindi occupati, ecco, in questa puntata abbiamo cercato cioè di rispondere alla domanda: che cosa dice la storia di Gesù Cristo? Cioè, prima ancora di vedere cosa insegna la fede, perché qui siamo già in un altro ambito, in un ambito di credenti, in un ambito di cristiani, prima di tutto ci siamo posti, abbiamo voluto rispondere a una domanda che tutti possono porsi. Cioè, che cosa dice la storia? E la risposta che dà la storia è una risposta che da tutti può essere condivisa, anche da chi non crede. Perché appunto non ci poniamo a livello di fede, no? A livello di credo professato, a livello cioè di credenti. Ora, abbiamo visto come la storia dice chiaramente che Gesù è un personaggio veramente, realmente esistito. Non è un personaggio inventato, frutto della fantasia, non è un'invenzione mitologica, ma è realmente esistito. Allora, le testimonianze storiche vengono classificate in due gruppi, quindi le testimonianze in ambito cristiano, che sono i Vangeli. I Vangeli sono documenti storici, poi ci occuperemo anche di questo nel corso delle prossime trasmissioni, dei Vangeli come documenti storici, dei Vangeli come documenti credibili, cioè che dicono cose vere, ci occuperemo dell'autenticità dei Vangeli, eccetera, eccetera, no? Ecco, i documenti storici in ambito cristiano, scritti da San Matteo, un ex esattore delle tasse, da un medico, San Luca, da un giovane che per qualche tempo fu segretario dell'Apostolo San Pietro, San Marco, e da San Giovanni, un anziano che, diciamo, fu tra i pochi ad ascoltare le parole di Gesù sulla croce. Tutti questi scrittori cristiani sono vissuti nel primo secolo. Ora, l'altra fonte, le altre testimonianze, sono tratte dall'ambiente pagano-giudaico. Allora, noi comprendiamo che il secondo ambiente, il mondo romano, il mondo ebraico, era sicuramente un mondo non interessato di per sé alla persona, alla figura di Gesù, non interessato a parlare di lui. Il mondo romano sostanzialmente lo ha ignorato, quello ebraico, se talvolta lo ricorda, lo fa con disprezzo e con offese. Ma, ripeto, sono due ambiti culturali che non hanno interesse a parlare. Pensate, la fine, certamente la fine ingloriosa del fondatore di Gesù, il fondatore del cristianesimo, crocifisso con l'accusa di aver bestemmiato perché si era fatto uguale a Dio, certamente non poteva suscitare l'interesse, ecco, degli storici pagani dell'epoca. Ora, però, le testimonianze non cristiane sono chiare, cioè ci parlano di Gesù. Perché ci parlano di Gesù? Perché non possono negare la sua esistenza, perché Gesù è un personaggio vero reale. Cioè, da storici non possono non riferire di lui, della sua vita. Allora, abbiamo così citato la testimonianza di Flavio Giuseppe, in modo particolare il Testimonium Flaviamum, versione, si dice, interpolata da una mano ignota cristiana, o comunque la versione purificata, la versione originaria. Comunque è chiaro che Flavio Giuseppe ha sentito parlare di Gesù, dei cristiani, e da storico ne scrive senza mettere in dubbio la sua esistenza. Così fa, come abbiamo detto, un altro storico verso il 112 d.C., il governatore Plinio il Giovane, nella lettera che appunto scrive all'imperatore Traiano. E anche Plinio il Giovane riferisce in modo chiaro dei cristiani. Ci riferisce in modo particolare Plinio il Giovane che nei primi anni del secondo secolo vi erano dei cristiani che si radunavano, dice lui, per rendere gloria a Cristo come a Dio. Anche molto importante abbiamo visto la testimonianza dello storico Tacito, nel 117, riportata nei suoi annali, dove, ecco, parla di Nerone, delle persecuzioni di Nerone, e quindi il quale Tacito aveva nei confronti dei cristiani, della loro religione, una opinione completamente negativa, quindi un atteggiamento chiaramente ostile, però non è questo sufficiente per spingerlo ad accusare i cristiani di essersi inventati l'esistenza di Cristo. così anche lo storico Svetonio. Verso l'anno 120 anche Svetonio ci ha lasciato una testimonianza sui cristiani, i quali parla anche egli dei supplizi, delle persecuzioni a cui furono sottoposti per opera di Nerone. Ecco, parla in modo, parlando dei cristiani, parla di coloro che dice proprio così, come abbiamo detto, sottoposti a supplizi, razza di uomini di una superstizione nuova e malefica, a proposito del cristianesimo, quindi superstizione nuova e malefica. Però anche lo storico Svetonio non dice, eppure ripeto, avrebbe avuto tutto l'interesse a farlo, che Gesù, ecco appunto, era semplicemente un personaggio mitologico frutto della fantasia. Poi abbiamo citato la testimonianza di Marabar Sarapion, la lettera che invia al figlio nell'anno 73 d.C., dove parla in modo chiaro, dice chiaramente che dei giudei che avrebbero messo a morte il loro saggio re. Non si fa il nome di Gesù, ma è chiaro il riferimento a lui. In ultimo poi, abbiamo riportato la testimonianza di uno dei nemici più accaniti del cristianesimo del secondo secolo, cioè il filosofo Celso, che ne dice di tutti i colori contro il cristianesimo, però non mette in dubbio, e questo è molto importante, non mette in dubbio l'esistenza storica di Gesù, segno appunto che appunto, Gesù è un personaggio veramente esistito, realmente esistito. E così, amici carissimi, terminiamo anche per oggi la nostra catechesi, prima puntata di questo ciclo di catechesi che vogliamo proporvi per queste, ecco, prossime celebrazioni, prossime festività natalizie ormai imminente. Grazie di cuore a voi tutti per essere rimasti in nostra compagnia. Grazie anche alle nostre consorelle che come sempre si sono ben prodigate per la riuscita tecnica di questa trasmissione, e non possiamo far altro e con tutto il cuore esprimervi i nostri più sinceri auguri di un Santo Natale, felice anno nuovo. Ave Maria.